Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, con commento a cura di padre Lino Pedron. In quel tempo il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani:
«Costui è Giovanni Battista. Egli è risuscitato dai morti e perciò le potenze soprannaturali operano in lui».
Erode aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione per causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello. Giovanni infatti gli diceva:
«Non ti è lecito convivere con lei».
Benché Erode volesse farlo morire, temeva il popolo perché lo considerava un profeta. Venuto il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse domandato. Ed essa, istigata dalla madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni nel carcere. La sua testa venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla, ed ella la portò a sua madre. I suoi discepoli andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad informarne Gesù. Il racconto della morte del Battista continua la tematica dell'episodio precedente. Sebbene parli con parole autorevoli e compia gesti potenti, Gesù è il profeta contestato e la sua sorte viene prefigurata da quella del Battista. Il motivo dell'arresto e dell'uccisione del Battista è ricordato nei versi 3-4. Un profeta non può essere catturato se non per il disturbo che arrecano le sue parole o i suoi gesti. Elia era perseguitato da Acab e da Jezabele perché aveva loro rimproverato l'uccisione di un innocente cittadino di Samaria e si erano appropriati del suo potere. Erode aveva sottratto la moglie a suo fratello e aveva ripudiato la propria. Un doppio delitto davanti al quale Giovanni non ha taciuto. Il non ti è lecito dà un'impostazione concreta alla sua azione missionaria. Se l'annuncio non viene applicato ai fatti, tradotto nelle situazioni concrete, è troppe volte un grido inutile. Se il Battista e Gesù si fossero accontentati di puntare il dito contro il male e non contro i malfattori, come fanno i filosofi e non solo i filosofi, non sarebbero finiti in prigione e al patibolo. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero:
«Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare».
Ma Gesù rispose:
«Non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare».
Gli risposero:
«Noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci.
Ed egli disse:
«Portateli qui a me».
E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione. Spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Il racconto della moltiplicazione dei pani è uno degli episodi maggiormente attestati dai Vangeli. L'episodio ha quindi un elevato grado di attendibilità ed è importante per comprendere la missione di Gesù e il compito dei discepoli. La folla segue Gesù perché ha bisogno di lui, ed egli sente compassione per tutta quella gente. Questo atteggiamento manifesta la misericordia che nasce da una commozione interna, viscerale. Nel Vangelo di Matteo, questo atteggiamento caratteristico di Gesù lo spinge a soccorrere il popolo, chiamando i 12 alla missione o guarendo i malati. In questa situazione la compassione di Gesù non è solo il movente della sua azione terapeutica, ma anche della donazione dei pani. L'atteggiamento dei discepoli ricorda le resistenze e l'incredulità del popolo di Israele nei confronti della potenza di Dio, che si concretizza in azioni gratuite per l'uomo. Secondo l'uso tradizionale ebraico, Gesù prende il pane e pronuncia la benedizione con la quale si inizia il pasto. Il significato eucaristico dell'episodio è sottolineato in modo particolare e il verso 19 anticipa in modo preciso il testo della consacrazione eucaristica. Il modello dell'Antico Testamento di questo racconto è la moltiplicazione dei pani del profeta Eliseo. Confrontare il secondo capitolo dei Re, capitolo 4. Nelle mani di Gesù il poco diventa molto, ce n'è per tutti e ne avanza. Naturalmente i discepoli non possono saziare la folla. Essi possono ben poco, come vedremo nel seguito del Vangelo a proposito della guarigione del fanciullo epilettico. Davanti alle folle i discepoli si trovano a mani vuote. Anche i pastori della Chiesa stanno davanti al popolo a mani vuote. Essi possono solamente distribuire quel pane che Gesù porge loro. Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedata la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero:
«È un fantasma!»
E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò a loro:
«Fatevi animo, sono io, non temete!»
Pietro gli disse:
«Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque!»
Ed egli disse:
«Vieni!»
Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
«Signore, salvami!»
E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse:
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?»
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando:
«Veramente, tu sei il figlio di Dio!»
Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello, e quanti lo toccavano guarivano. Il versetto introduttivo richiama il clima che doveva essersi creato nei discepoli e nella folla dopo il miracolo dei pani. L'intervento energico di Gesù sui discepoli e sulla folla lascia comprendere quale piega avesse preso la situazione. Gli apostoli, trovatisi improvvisamente al centro di una inaudita vicenda, cominciano a ricoprirsi di una facile gloria e di un'euforia difficilmente controllabile. L'evangelista Giovanni ricorda che la gente che aveva mangiato i pani volevano rapire Gesù per farlo re. Confrontare Giovanni capitolo 6 versi 14 e 15. Davanti a questa situazione Gesù fa imbarcare gli apostoli, manda a casa la gente e sale sul monte a pregare. Il monte è il luogo dell'incontro con Dio. Gesù è il figlio e quindi ha esigenza infinita di stare col Padre. Gesù è uomo e nel confronto con il Padre trova costantemente la chiarezza e il coraggio per compiere la sua missione. In questo testo si possono cogliere alcune reminiscenze del cantico di Mosè dopo il passaggio del mare dei giunchi. Il mare che fa affondare, le onde che si innalzano, la mano tesa, il timore e il turbamento. Confrontare Esodo capitolo 15. Queste annotazioni ci inducono a leggere questo brano come una teofania rivolta a quelli della barca, cioè alla Chiesa del Risorto. Il Dio Salvatore dell'Esodo salva nuovamente il suo popolo. L'episodio è un simbolo della comunità cristiana perseguitata. Essa non deve temere, perché il Signore è presente. Una riflessione particolare merita l'episodio di Pietro. La sua possibilità di camminare sulle acque dipende unicamente dalla parola del Signore, «Vieni», e la sua forza sta tutta nella fede in Gesù. Con la fede ogni discepolo può ripetere gli stessi miracoli del suo Signore. Ma se la fede viene a mancare, il discepolo torna ad essere facile preda delle forze del male, rappresentate nella Bibbia dalle acque impetuose. Il vento rappresenta il momento della prova e il mare indica le forze del caos, sulle quali Dio esercita il suo potere, sia nella creazione sia nell'esperienza della liberazione. Gesù si rivela alla comunità dei suoi discepoli in mezzo alle difficoltà di un mare agitato e ne conferma la fede, liberandoli dalla paura e dal dubbio. L'episodio di Pietro è una specie di catechesi sulla realtà del discepolo invitato ad affidarsi totalmente al suo Signore, anche nelle situazioni che mettono in crisi la sua adesione incrollabile di fede. In questo racconto c'è certamente un anticipo del rinnegamento e della conversione di Pietro nella burrascosa notte della settimana di passione. Ma egli è ormai per sempre riabilitato e la sua fede è diventata esemplare, come lo è stata la sua diffidenza. Solo alla fine la comunità di discepoli, educata nella fede in mezzo alle sue prove, fa la professione esplicita di fede in Gesù: «Tu sei veramente il Figlio di Dio». Il tema centrale del brano è dunque la fede. La situazione di Pietro dimostra chiaramente che la fede in Gesù non è esclusivamente ragionevolezza o avvedutezza razionale. Credere è osare. Chi osa credere è sorretto da colui nel quale crede. La fede è obbedienza. Chi pratica l'obbedienza della fede ottiene di partecipare all'essere, ai poteri di Cristo. Gesù, nonostante la crescente ostilità dei capi, è circondato da innumerevoli persone che nella loro miseria fisica fanno assegnamento su di lui. Il racconto mette in chiaro che il farsi carico della miseria umana costituisce un presupposto indispensabile per una trasmissione del Vangelo degna di fede. Il verso 35 precisa che la gente del luogo riconosce Gesù e diffonde la notizia in tutta la regione. Il conoscere Gesù muove all'apostolato. L'orlo del mantello era destinato a riportare continuamente alla memoria la fedeltà ai comandamenti. Il profeta Zaccaria aveva annunziato che nei tempi messianici 10 uomini di tutte le lingue del mondo, secondo la traduzione dei 70, avrebbero afferrato un ebreo per il lembo del mantello dicendo: «Vogliamo venire con te, perché abbiamo compreso che Dio è con voi». È probabile che Matteo pensi a questo testo nel momento in cui la patria di Gesù non lo riconosce e si chiude alla comprensione del regno. I popoli pagani lo riconoscono e gli fanno guarire i loro malati. La missione di Gesù viene ribadita e ricordata ai discepoli. Egli è un profeta, ma soprattutto è un terapeuta. L'annuncio del Vangelo non è solo la presentazione di una dottrina, ma soprattutto un progetto di salvezza in cui si realizza la fine del peccato, delle malattie, della sofferenza, del dolore. La lotta al male è il primo impegno che Gesù si assume e comanda ai suoi discepoli. Dimenticarlo con la scusa degli impegni superiori dello spirito è tradire la volontà di Dio. Il banco di prova della fede proclamata dalla Chiesa è l'impegno fattivo sul piano umano e storico. Gesù, Signore della natura e della storia, libera dal male e dalla morte, paure che attanagliano e bloccano l'uomo. Per superare queste angosce bisogna avere una fede adulta che conduce a una visione fiduciosa della storia che viene portata a compimento da Dio.